c'eravamo fermati alla diatriba, la grossa discussione tra Gesù e i farisei su Abramo. Noi siamo figli di Abramo, no, voi non lo siete, noi siamo i veri eredi, no, voi siete come Ismaele. Abramo non ha mai ucciso nessuno e il figlio è stato salvato, mentre voi mi volete uccidere. Questo Abramo non l'ha mai fatto, quindi non siete come Abramo. Il contesto di questa diatriba è sempre la festa di Sukkot, la festa delle capanne, che in questi giorni sta per iniziare per Israele, anzi già iniziato da qualche giorno. Al versetto 56, vi ricordate, avevamo letto: Abramo esultò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide e sta ancora gioendo, continua a gioire per quella visione. La traduzione che voi trovate in tantissime Bibbie, invece di sta ancora gioendo, dice lo vide e se ne rallegrò. Ed è importante per capire questo se ne rallegrò leggere il capitolo 16 del libro dei Giubilei, che è un libro apocrifo di un secolo e mezzo avanti Cristo, un libro ebraico che è importante, anche se non fa parte della Bibbia, è un libro molto studiato e seguito dagli ebrei, e lì si narra la celebrazione della festa delle capanne da parte di Abramo. Nel libro dei Giubilei questa festa la si fa risalire ad Abramo. Dice il testo: fece gran festa per 7 giorni vicino all'altare che aveva costruito al pozzo del giuramento, costruì capanne per sé e per i suoi servi, celebrò per primo la festa di Sukkot. E Abramo benedì il Creatore, sapendo e intravedendo che da lui sarebbe germogliato il virgulto di giustizia per le generazioni a venire, ed un seme santo tale da divenire simile a colui che ha fatto tutte le cose, chiaramente il Messia, sta parlando del Messia. Benedì il Creatore e si rallegrò, lo stesso verbo, la stessa parola che Giovanni mette in bocca a Gesù quando parla di Abramo: mi vide e si rallegrò. Qui benedì il Creatore e si rallegrò. Abramo prese rami di palma, frutti degli alberi più belli, e ogni mattino faceva il giro dell'altare. E sicuramente allora questo è il brano citato da Giovanni che provoca la reazione dei giudei, che non colgono la portata messianica di questa citazione. Noi invece siamo più bravi, l'abbiamo colta. La risposta di Gesù, allora i giudei gli dissero: non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Cosa significa? Secondo Barreto, alla luce di Numeri 8:24, a 50 anni, beati loro, a quei tempi terminava la vita attiva e come Abramo ci si poteva riposare. Questi vedono Gesù, si rendono conto che è giovane, 30-35, quindi non può fare come il patriarca. Altri commentatori dicono che la frase è oscura. Noi abbiamo trovato qualche appiglio nei Midrash e negli apocrifi. Disse Rabbi Berechia: il Messia, l'astro di giustizia, risplendeva davanti ad Abramo. La tradizione orale, come abbiamo visto, tramandava che Abramo vide il Messia. Lo stesso dice il libro dei Giubilei che abbiamo appena letto. Ma forse ci può aiutare di più il Midrash su Esodo, su Mosè. Questo Midrash racconta che quando Mosè, dopo essere scappato dall'Egitto, quindi 40 anni. Dopo aver vissuto per 10 anni con la moglie, cinquantenne va a pascolare il gregge e lì all'incontro con Dio nel roveto ardente. Dice il Midrash: la nube si aprì, il profeta vi entrò ed ella lo trasportò nei cieli. Egli passò il primo cielo, il secondo, tutti quanti, arriva al settimo, fino al giardino dell'Eden, dove un angelo gli mostrò i seggi più alti, dove sedevano Abramo, Isacco e Giacobbe. Non appena i patriarchi videro il profeta Mosè, lo benedissero dicendo: benedetto sia colui che adempie le promesse fatte a noi. Poi il Mosè incontra il Messia e torna davanti al roveto ardente, dove accetta la missione che Dio gli dà e parte per l'Egitto. Cosa dicono allora i giudei a Gesù? Mosè, nostro padre, a 50 anni ha visto Abramo. Tu non sei manco in pensione, sei giovane, credi forse di essere meglio di lui? È questo che gli dicono. A 50 anni Mosè ha visto Abramo, tu non hai 50 anni, come puoi dire di averlo visto? Sei forse più grande di Mosè. Il libro dei Giubilei, al capitolo 23, ci può ancora aiutare. Siamo alla morte di Abramo. Egli visse 3 giubilei e 4 settenni, quindi 175 anni in totale, ed invecchiò al tempo giusto, poiché era perfetto in tutte le sue azioni. Si saziò di vivere 4 giubilei di vita. E tutte le generazioni che sorgeranno da adesso fino al giorno del grande giudizio invecchieranno presto, senza neanche compiere 2 giubilei, cioè non arriveranno ai 100 anni. In quel tempo, se un uomo avrà vissuto un giubileo e mezzo, di lui si dirà che ha vissuto molto. Quindi Abramo il giusto visse 4 giubilei e Gesù, che non è ancora arrivato al primo, vuole ergersi a giusto e dire che di lui Abramo vide e gioì. Questo è il contesto che sta dietro a questa discussione sul 50 anni e non hai visto Abramo. La risposta di Gesù è teofanica. Versetto 58: in verità vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. La letteratura rabbinica spesso scriveva che prima della creazione del mondo Dio avesse creato 3 cose: il Messia, la Torah e il popolo di Israele. Il Midrash al Salmo 72 dice: il suo nome, quello del Messia, fu stabilito prima che esistesse il sole e per suo merito furono benedetti tutti i popoli. L'apocrifo Enoch al capitolo 48: prima che il sole e le costellazioni fossero creati, il nome del figlio dell'uomo fu pronunciato, scelto e tenuto nascosto, attenzione, tenuto nascosto, prima della creazione del mondo e per l'eternità. Ecco che quindi Gesù dice di essere quel figlio dell'uomo, quel Messia, creato prima della creazione, prima della Genesi. Quindi, prima che Abramo fosse, io sono. Chi pronuncia il nome di Dio o se ne attribuisce le qualità deve essere lapidato. Versetto 59, vi ricordate? Allora raccolsero delle pietre per lapidarlo, ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio. Ricordate? All'inizio della festa Gesù arrivò en cripto, capitolo 7, di nascosto, senza farlo sapere a nessuno. Ora criptein, si nasconde, nascondendosi, ed esce dal Tempio. Arriva di nascosto, scappa di nascosto. è il figlio dell'uomo nascosto dal Padre fin dalla creazione. Questo ci vuol dire Giovanni. È come lo spirito, il vento, che non si sa dove viene né dove va, è nascosto, è celato, quando vuole arriva. È la liturgia della festa delle capanne, quando ogni ebreo si nasconde, si chiude nella capanna per pregare. È il Dio nascosto, l'io sono che non può essere visto. Giovanni gioca molto su queste parole, inizia con di nascosto, termina con di nascosto, proprio per sottolineare questa tradizione spirituale che vede il Messia nascosto presso Dio dall'inizio dei secoli, che vede il Dio nascosto che ogni tanto si rivela e lo Spirito nascosto che viene quando vuole, va dove vuole, ma nessuno può vederlo, nessuno può intuirlo. E con questo termina il capitolo 9, il capitolo 8, no? Con Gesù che esce dal Tempio. Esce dal Tempio e si incontra con un personaggio estremamente importante. Capitolo 9, quello del cieco nato. Anche qui dividiamo il capitolo in tre momenti, tenendo presente che anche se non è specificato, siamo ancora come contesto alla festa delle capanne, probabilmente all'ultimo giorno, alla fine di questo ultimo giorno di grande festa. Allora cominciamo a leggere i primi 12 versetti del capitolo 9. Vai Carlo!
Passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi genitori e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: ma non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: sì, è lui. Altri dicevano: no, è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: io sono. Allora gli domandarono: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va, va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è costui? Rispose: non lo so.
Dov'è costui? Non lo so. Torna il Messia nascosto, eh? Non si sa dove sia. Allora, passa vicino al Tempio, vede quest'uomo cieco che chiede l'elemosina e i discepoli fanno la solita domanda: chi ha peccato? Quindi ci ritroviamo di nuovo al problema che abbiamo già commentato migliaia e migliaia di volte della retribuzione. Il peccato creava la disgrazia, era castigo di Dio che poteva mettere l'uomo alla prova, come per Abramo, come per Giobbe, ma non poteva questa prova impedire lo studio della Torah. Quindi la cecità era la più grande maledizione, il più grande peccato, la retribuzione più grande del peccato, perché non si poteva leggere, vedere, capire, studiare la Torah. E non è un caso che Giovanni torni al tema della retribuzione, perché a Sukkot, nel Tempio, gli ultimi giorni si leggeva e commentava il rotolo di Coelet, come ha fatto la sinagoga in questi giorni con quegli incontri che qualcuno ha sentito, in cui si è parlato specificatamente di Coelet, perché è proprio una delle letture tradizionali e obbligatorie della festa di Sukkot. E il rotolo di Coelet fa di questo tema uno dei motivi preminenti. 8:14, sulla terra c'è un'altra vanità, vi sono giusti ai quali tocca la sorte meritata dai malvagi, e quindi forse questo cieco nato era un giusto a cui è toccata una sorte diversa, e malvagi a cui tocca la sorte dei giusti. Capitolo 9:2, vi è un'unica sorte per tutti, per il giusto e per il malvagio, per chi è buono e per chi è cattivo. Coelet metteva un po' in crisi già ai suoi tempi la teoria della retribuzione. Attenzione però, perché il testo di Giovanni andrebbe analizzato in modo diverso. Passando, vide Antropon, cieco dalla nascita. Giovanni, nel suo testo, non mette un articolo indeterminativo, tis, né o determinativo, ma vuol dire che tutta l'umanità, l'uomo con la U maiuscolo, l'essere umano è nato cieco. Ognuno di noi si trova nell'oscurità, in quanto limitato esistenzialmente. Tutti noi, l'uomo, siamo cieco nato, prima di incontrare Gesù. Siamo l'antropon, l'essere umano esistenzialmente limitato, che ha bisogno della luce del Messia per poter vedere l'economia divina. Torna ancora il tema della luce, caratteristico di Sukkot, per le processioni quotidiane guidate dai candelabri. Vi ricordate? Ne avevamo parlato, mi sembra, 2 volte fa. Alla sera prendevano i candelabri, entravano nel tempio spento e tutti dietro a questa luce dei candelabri. Ognuno poi accendeva una torcia e si accendevano l'un l'altro, come quello che facciamo noi, dicevamo, alla sera di Pasqua. Al versetto 3 rispose Gesù: né lui né i genitori hanno peccato, ma perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere. Alla domanda degli apostoli: siamo ciechi per colpa degli antenati o per colpa nostra? Abbiamo ereditato un mondo cattivo o lo stiamo peggiorando? Il nostro vivere è cattivo per colpa nostra o per il male strutturale? Questi interrogativi, validi per ogni tempo, Gesù risponde: non affannatevi con domande morali astratte, ma diamoci da fare per guarire, per migliorare, per cambiare le cose. Come commenta David Rensberger, i discepoli vedono la sofferenza come un'occasione per moraleggiare sulla vittima. Chi è che ha peccato? Chi è il cattivone? Gesù la vede come un'occasione per compiere le opere di Dio, cioè per alleviare le pene dell'umanità. Non stiamo a domandarci perché c'è il male, ci dice Gesù, di chi è la colpa, ma tirati su ste maniche e datti da fare per eliminare il male, che forse è la cosa migliore che ognuno di noi può fare. All'inizio della festa, capitolo 7:1-10, Gesù era stato invitato a manifestare se stesso al mondo, ma aveva rifiutato. Ora invece invita i discepoli, bisogna che noi compiamo. Quindi ci invita a manifestarci apertamente, a darci da fare per illuminare l'oscurità ontologica dell'umanità. Per questo Gesù dà il via a una vera e propria ricreazione dell'essere umano. Versetto 6. Detto questo, sputò per terra, non gli fanno la multa perché a quei tempi era abbastanza normale, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Fango, in greco pelon, lo troviamo in Genesi 2:7, nella versione greca di Genesi. Dio plasmò l'uomo con pelon, polvere del suolo, argilla, fango, quello che in ebraico era la adamà, la terra del suolo, la fanghiglia. Isaia 64:7, Signore, tu sei nostro padre, noi siamo pelon, e tu colui che ci dà forma. Oltre al fango usa la saliva. La saliva non è altro che l'acqua che sgorga da Gesù. Richiama sia l'acqua viva sia lo spirito con cui Dio dà vita all'uomo. Genesi sempre 2:7, soffiò nelle narici un alito di vita. Ci sono dei racconti extrabiblici, rabbinici, molto bellini. Ricordano, Dio raccolse la Adamà, Pelon, polvere del suolo, il fango, di proposito dai quattro angoli della terra. Perché se qualcuno fosse morto lontano dalla propria nazione, la terra non potesse rifiutarsi di accogliere il morto e non gli dicesse di andare dove era nato. Aiutiamoli a casa loro, cioè insomma, no? tornate nel tuo paese e ti fai seppellire lì, perché qui no. È un bellissimo invito antirazzista. Dio raccoglie dai quattro angoli della terra e fa con questa terra dei quattro angoli l'essere umano, come per dire siamo tutti uguali, siamo tutti fratelli, perché ognuno di noi è stato preso dal luogo da dove viene, ognuno di noi è stata presa questa polvere, questo fango primordiale. Allora la Torah, rivolgendosi a Dio, disse: l'uomo che stai creando sarà carico di affanni e di peccati. Sembra quasi volerlo fermare. Ti rendi conto cosa fai? Allora Dio raccolse una manciata di Adamà nel punto in cui in futuro nel tempio sarebbe sorto l'altare, dicendo: trarrò l'uomo dal luogo dell'espiazione affinché possa essere perdonato. È molto bello, no? Attenzione, perché Giovanni ci ha appena detto che Gesù è appena uscito dal tempio, scorge il cieco, fa una manciata di fango. Il Midrash continua: inoltre l'Adamà era di diversi colori, rossa, nera, bianca e verde. Verde per il lividore della pelle post mortem, rosso come il sangue, bianca per le ossa, nera per le viscere. Ma anche qui c'è un invito a superare le problematiche razziali. I colori in fondo sono quelli che ci differenziano come razza. Per il verde è previsto l'arrivo degli alieni, prima o poi piccolini verdi con le antennine, che quindi fanno parte anche loro di questa prima creazione. Dopo la creazione dell'uomo, dice il racconto, Dio invitò tutti gli angeli a venire a rendergli omaggio. Satana, che era il più grande degli angeli e aveva 12 ali anziché 6 come tutti gli altri, rifiutò dicendo: tu hai creato noi angeli dallo splendore della Shekinah e dovremmo omaggiare una creatura modellata con la fanghiglia, con la polvere del suolo. E più avanti i farisei si comporteranno come Satana, di fronte al cieco guarito, con alterigia e superiorità, lo stesso modo di agire di Satana. Allora Dio disse a Satana: questa polvere del suolo ha in sé più saggezza e raziocinio di te. Satana continua a rifiutare, viene cacciato da Eden dicendo: io innalzerò il mio trono sopra gli astri, io sarò come l'Altissimo. Da allora risale l'ostilità tra Satana e l'uomo, e l'ostilità tra farisei, giudei, eccetera, e Gesù. Gesù spalmò il fango sugli occhi. Il verbo che qui usa Giovanni, epekrisen, significa ungere oltre che spalmare, e rimanda alla parola Christos, Messia, unto. Quindi c'è un chiaro richiamo a un'unzione messianica, e noi immediatamente ci viene in mente l'unzione battesimale. Così ci viene sempre in mente il battesimo con l'invito a bagnarsi, a tuffarsi nelle acque della piscina. L'essere umano, cieco fin dalla nascita, può essere creato nuovamente col battesimo e la fede in Cristo, l'inviato di Dio simboleggiato dal nome della piscina. Tant'è che versetto 7 il cieco tornò che ci vedeva. Quindi abbiamo, mettiamolo un po' appeso, un richiamo al battesimo, che è estremamente importante. Nelle catacombe a Roma ci sono ben 7 affreschi che rappresentano il cieco nato e che ricordano o sono in luoghi dove si battezzava. La stessa piscina dove il cieco si lava gli occhi, in ebraico non è Siloe, ma è Shiloah, che in aramaico significa far fuoriuscire l'acqua, emettere l'acqua, ed era il luogo dove si attingeva acqua per le processioni durante la festa delle capanne. Era posta fuori dalle mura di Gerusalemme. Giovanni fa un gioco di parole. Questa piscina, Shiloah, la chiama Siloe, in ebraico inviato, per applicare il nome a Gesù inviato da Dio. L'acqua dell'inviato è lo Spirito che, come promesso, capitolo 7, uscirà dal costato, fuori le mura di Gerusalemme. Ma c'è, oltre al riferimento simbolico, anche un riferimento scritturistico. Isaia 8:6: questo popolo ha rigettato le acque di Siloè, che scorrono piano. Per questo, ecco, Yahweh li farà sommergere dalle acque del fiume, impetuose ed abbondanti. L'acqua dello Spirito, promessa dall'inviato di Dio, forte, potente, come un fiume, che in qualche modo coprirà le acque rigettate dal popolo della terra promessa. Al versetto 9 sorgono dubbi sull'identità dell'ex cieco, ed egli diceva, traduzione della nostra Bibbia, io sono, oppure sono io. Commenta ciecamente Brown, letteralmente ego eimi. Questo è un esempio di uso secolare della frase. Ma che? È l'unica volta nel Vangelo di Giovanni in cui qualcuno che non è Gesù pronuncia le sacre parole. Dice io sono. Perché? Il cieco è diventato, come ogni battezzato dovrebbe, un alter Christus, un vero figlio di Dio. Il suo essere, dopo la guarigione, dopo il battesimo, è divinizzato, in quanto assimilato a Gesù. Quindi può dire tranquillamente io sono, come lo dice Gesù, e come potremmo dirlo ognuno di noi nella fedeltà al nostro battesimo. Galati 3:27, quanti siete battezzati in Cristo, siete rivestiti di Cristo. 2 Giovanni capitolo 9, chi rimane nella dottrina possiede il Padre e il Figlio. 1 Giovanni 2:23, chi professa la sua fede nel Figlio possiede anche il Padre. Quindi il cieco, che è il battezzato per antonomasia, è un altro io sono. Può dirlo tranquillamente, perché col battesimo si è cristizzato, è diventato un altro Gesù. Dopo la guarigione, chiaramente inizia la grande discussione tra il povero cieco e famiglia e i farisei. Sono i versetti dal 13 al 34 che adesso Carlo ci legge.
Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: ma come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Ed egli rispose: è un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei giudei. Infatti, i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori gli dissero: all'età, chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose: se sia un peccatore, io non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: ma ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Lo insultarono e gli dissero: suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè, noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo: proprio questo mi stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegna noi? E lo cacciarono fuori.
Probabilmente di queste discussioni la prima comunità cristiana è farisei, scribi, maestri, rabbinici, ce ne saranno state a milioni nei primi anni della Chiesa. Giovanni ce ne presenta uno, una tipologia di discussione tra ebraismo e prima comunità cristiana dei primi tempi. Comunque questo povero cieco viene portato dai farisei, è guarito di sabato. Quest'uomo, versetto 16, non viene da Dio perché non osserva il sabato. Ci risiamo: impastare fango, applicare fango, curare, erano alcune delle 39 azioni proibite dalla Mishnah, dalla tradizione, per il giorno di sabato. Omettendo la discussione sul sabato di cui si è già parlato, vediamo solo qualche piccola notazione. Versetto 16b, c'era dissenso fra loro, tra i farisei. Dissenso, la parola che viene usata è schisma, scisma. Perché? Perché la predicazione di Gesù e della prima chiesa provocherà uno scisma nell'ebraismo. Versetto 23, i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come Cristo venisse espulso dalla sinagoga. E quanto leggiamo negli Atti degli Apostoli, nella storia dei primi cristiani. Chi in sinagoga dichiarava di aderire a Gesù di Nazareth veniva espulso, veniva allontanato. E ciò creò uno scisma enorme all'interno dell'ebraismo tra ebrei che si convertono al cristianesimo e ebrei che non si convertono, e migliaia e migliaia di discussioni su tutto per capire, per cercare di comprendere chi veramente fosse Gesù di Nazareth. Quindi anche l'ex cieco viene allontanato. L'ultima frase che ha letto Carlo: lo cacciarono via, lo cacciarono fuori. Qui Giovanni ricorda le sue comunità che vivono in un clima di ostracismo in Israele, pur essendo ebrei, pur essendo ex farisei, pur essendo rabbi, che ciò che sperimentano è già accaduto all'ex cieco, ma che alla fine, versetto 35 che leggeremo tra poco, Gesù, saputo che lo avevano cacciato fuori, lo andò a cercare. Dai versetti 18 e 23 vengono chiamati i genitori del cieco a testimoniare. Che bisogno c'era? Perché? Se il cieco simboleggia l'umanità, i genitori simboleggiano Adamo ed Eva, da cui è scaturito quel male che rende l'uomo cieco. Versetto 19: è questo vostro figlio che voi dite nato cieco? Siamo noi che solo dopo l'incontro con la luce del mondo possiamo bypassare la cecità che deriva dai nostri genitori e tornare a essere quell'umanità sognata e creata da Dio. Il versetto 23 sottolinea l'età adulta dell'ex cieco, non solo come garanzia delle sue parole, e un adulto può parlare, ma per sottolineare che il messaggio cristiano è per chi vuol vivere una vita adulta, una fede adulta. E anche qui c'è un richiamo alla prassi battesimale della prima chiesa, dove il battesimo, che veniva dato la notte di Pasqua solo agli adulti, che venivano interrogati sulla propria opzione, come stanno facendo adesso col cieco nato. Dopo che i padrini, genitori nella fede, hanno testimoniato in pubblico sulla fede del battezzando. Qui Giovanni ci presenta una prassi battesimale. E fa vedere l'interrogatorio ai genitori, padrini e madrine del battesimo del cieco. Se riprendiamo questi versetti per leggerli come racconto di conversione battesimale, ci accorgiamo che c'è un crescendo di definizioni che riguardano Gesù da manuale di battesimo per gli adulti. Dice l'ex cieco, versetto 11, quell'uomo, quel tale che si chiama Gesù. Primo passo, Gesù è un uomo, uno qualsiasi, ne ho sentito parlare. Ho incontrato dei cristiani che mi hanno raccontato delle cose su un uomo che è vissuto in Galilea. Versetto 12, dov'è costui? Rispose, non lo so. È uno sconosciuto ancora. Ma cresce la voglia di sapere chi è davvero, dov'è? Dove è andato? Dove si è nascosto? Fammi cercare, fammi fare dei passi. Dove lo posso incontrare? In comunità. Versetto 17, è un profeta. Secondo passo, riconosco che Gesù è un inviato, sì lo è, da Dio, è uno che porta la parola di Dio, il profeta. Versetto 28, suo discepolo sei tu. Quindi i farisei riconoscono la conversione. La comunità comincia a vedere che questo che cercava un uomo, che poi ha capito che è un profeta, sta diventando un discepolo, sta entrando nella comunità e ne entra a farne parte, no? E il cieco dice, versetto 30, mi ha aperto gli occhi, se costui non venisse da Dio, versetto 33, non lo avrebbe fatto. Si riconosce la venuta da Dio che apre gli occhi. E versetto 35, Gesù gli disse, tu credi nel figlio dell'uomo? Versetto 38, egli disse, io credo, Kyrios, Signore, e si prostrò davanti a lui. L'ultimo passo della conversione, il momento in cui si riconosce che quell'uomo, quell'inviato, quel profeta è Dio, è il Kyrios. Il capitolo 9 di Giovanni era la lettura che preparava i convertiti al battesimo ed era pregato nel giorno del terzo esame del catecumeno, che prima di immergersi ripeteva io credo Signore, e quando riemergeva recitava l'antico credo dei discepoli. Quindi Giovanni ci presenta il cammino battesimale della prima comunità cristiana, che portava a riconoscere in Gesù l'uomo, l'inviato, il profeta e infine il Kyrios. E a questo punto il battezzato ex cieco si incontra finalmente faccia a faccia con Gesù, con cui termina il capitolo 9, versetti 35-41.
Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò gli disse, tu credi nel figlio dell'uomo? Ed egli rispose, e chi è, Signore, perché io credo in lui? Gli disse Gesù, lo hai visto? È colui che parla con te? Ed egli disse, credo, Signore, e si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse, è per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero, siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro, se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane.
La Bibbia ci dice, Gesù quando lo trovò, al versetto 35, che non è una bellissima traduzione, sembra quasi, lo incontrò, lo trovò, casuale, passava di lì, oh guarda il cieco che è guarito, e là, così, no? Il verbo che viene usato è eurisco, che non indica mai un incontro fortuito, ma l'intenzione di cercare per trovare. cercare per incontrare qualcuno. Non è passando di lì lo vide. Gesù non solo ti dà luce, ma ti viene a cercare per vivere con te, accanto a te, proprio nel momento di crisi e sofferenza che l'ex cieco scomunicato sta vivendo. Anche qui abbiamo un richiamo dell'Antico Testamento, Sapienza 6,16: la sapienza va in cerca di quanti sono degni di lei, va al loro incontro con ogni benevolenza. Gesù, sapienza di Dio, incarna questa sapienza che va in cerca e dà benevolenza. I versetti 35 e 38, Giovanni riporta le domande battesimali che già le prime comunità ponevano agli adulti che si convertivano. Noi sappiamo che l'ex cieco è adulto, lo dicono i genitori. Tu credi nel figlio dell'uomo? E gli rispose: chi è? Kyrios, perché io creda. Disse Gesù: lo hai visto. Cioè, i tuoi occhi nuovi ti permettono di credere. A quel punto egli disse: credo, Kyrios, e si prostrò davanti a lui. Nella fede ebraica ci si prostra solo davanti a Dio, tant'è che gli ebrei pregano in piedi, ballando, danzando, muovendosi, ma stanno in piedi. Solo davanti a Dio ci si deve prostrare. Se voi vi andate a leggere un momentino il libro di Ester, sapete che tutto il macello che capita al buon Mardocheo, il patrigno di Ester, è proprio perché da dignitario di corte degli Assiri si rifiuta di prostrarsi davanti al capo degli Assiri, e per questo verrà condannato a morte, ma poi Dio lo farà salvare grazie agli interventi di Ester. Ma Mardocheo si rifiutava di prostrarsi davanti agli Assiri proprio perché la fede ebraica dice solo davanti a Dio ci si deve prostrare. Versetti 39 e 41, Gesù annuncia il cambiamento di situazione. Sono venuto perché chi non vede, veda, e chi vede, diventi cieco. Il peccato non è essere cieco, versetto 41, ma divenirlo volontariamente, rifiutando la luce, rifiutando l'azione ricreatrice di Dio nel Figlio, rifiutando di chiamare Gesù Kyrios, Signore della propria vita. Siamo di sabato. Gesù afferma di voler compiere le opere di colui che lo ha mandato. E finché sono nel mondo, io sono la luce del mondo, Dio, la Torah, il Messia, e guarisce il cieco. In Esodo Dio dona la Torah di sabato. Dice il Midrash: il Signore pensò: non darò la Torah, che è senza macchia, a una nazione così intaccata dai difetti. Per questo non gli rimase altro che guarire tutti i malati. Tutti i ciechi riebbero la vista, gli storpi presero a camminare normalmente, e la Torah fu donata a una nazione sana e integra. Lo stesso miracolo si compierà nel tempo a venire, quello del Messia, quando si apriranno gli occhi ai ciechi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quando Israele ricevette la Torah al Sinai, dopo essere stato guarito da ogni male, come ha detto il Midrash, si prostrò sul monte e adorò il Signore. È quello che ora fa il cieco nato davanti a Gesù. Ma Giovanni e gli israeliti di quei tempi conoscevano bene questi testi, e quindi c'è molto nelle parole che Giovanni ci dice e che ci pone davanti. No, un Gesù che dice chiaramente: io sono la nuova Torah, io ho guarito, non perché, ma perché si capisse che come Dio ha risanato tutti donando la Torah, io sto risanando perché porto una nuova Torah, porto una nuova legge. Concludiamo con una piccola notazione. Dicono i farisei al cieco: sei nato del peccato, insegna a noi. Come sono messe in discussione le credenziali di Gesù per insegnare, per spiegare la parola, così accade per quelle dei discepoli. L'uomo nato cieco dopo il battesimo crede e vede ed è mandato a testimoniare, a fare esegesi. E questo è molto importante per ognuno di noi. Anche se peccatori, abbiamo un mandato. E anche a noi, come a Gesù, il mandato sarà contestato. Quindi dobbiamo sapere che fare le opere di colui che ci ha mandato può portarci tranquillamente davanti a contestazioni, davanti a discussioni e cose del genere. Qui ci viene già profetizzato. Per concludere, torniamo un attimo ai primi versetti del capitolo 9. Versetto 8-9. Allora i vicini, gaitones, non sono i vicini della porta accanto, sono coloro che condividono lo stesso pezzo di terra, coloro che ci vivono accanto, ma non in maniera anonima. Noi non conosciamo manco i vicini di casa che abbiamo quasi quasi, ma persone con cui si condivide qualcosa, con cui si sta insieme per un motivo, per uno scopo. Questi vicini dicevano: non è lui quello che chiedeva l'elemosina. Alcuni dicevano: è lui, altri no, è uno che gli assomiglia. Ecco, questo è quello che si dovrebbe dire di ogni credente. La sua vita dall'incontro con Gesù è mutata. È lui, ma non è più come era prima. Ce lo devono dire i vicini, i compagni di lavoro, coloro che ci vivono accanto. Ed è questo l'augurio che la festa delle capanne ci fa: prostrarci davanti a Gesù e vedere cambiare la nostra vita al punto da non essere più riconoscibili come quelli di prima. Sì, è lui, ma gli assomiglia, perché in lui c'è qualcosa di diverso, di cambiato: la fede, l'incontro con Gesù. Sono un po' di applausi che si vede.
Clap, 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 clap.
Boh, sono le 11, se vogliamo fare una piccola pausa. Fai tu, Carlo, vai.
Allora, prendiamo i soliti...